bene, allora siamo all'ultimo passo di questo percorso, su un altro sguardo. Come spesso mi accade quando penso questi percorsi, li penso abbastanza mesi prima. E quindi non necessariamente collegati all'attualità, alle cose che poi vanno succedendo, anche se non l'attualità dell'ultimo giorno, ma insomma. Però insomma, li penso magari dentro contesti e climi generali che possono essere diversi. Come così cercherò di dire oggi, in particolar modo appunto in questo punto di conclusione, mi sembra che così abbiamo preceduto il reale, nel senso che le cose che stanno succedendo, i discorsi che si sentono nella Chiesa non solo eccetera, mi sembra che vanno tutti a convergere intorno ad alcuni dei nodi di cui stiamo parlando, cioè che siamo ben di attualità anche se abbiamo pensato molto prima. E quindi così poi alla fine vorrei dire due cose un po' più legate all'oggi, però il percorso, ovviamente come sempre la scrittura mantiene anche una sua autonomia rispetto, grazie a Dio, rispetto al quotidiano, a quello che poi succede ma anche si dimentica velocemente. Il percorso, dicevamo, era a partire dal tema del guardare le cose da un altro punto di vista, un altro sguardo, il punto di vista in particolare delle periferie del mondo, del guardare non dal centro del potere, della forza, del significato, da tutti i centri possibili, ma guardare a partire dalla debolezza, dalla questione, dalla domanda, dalla fragilità, dall'impotenza e così via, no? E spero, non lo so, ma spero che quanto me vi siate progressivamente convinti che forse questo è in qualche modo il vero nome del cristianesimo oggi, no? L'opzione di leggere a partire dalla debolezza, no? Il percorso che abbiamo fatto cominciava, ricordate, i primi quattro temi erano presi un po' dall'Antico Testamento, la storia di Nathan e Davide, Babele, Gerico e Isaia con la caduta di Gerico e Isaia con l'uomo prostrato dei dolori, cioè una descrizione delle debolezze possibili e anche della forza che le debolezze danno, eccetera. E poi invece i quattro secondi gruppo di testi presi dal Nuovo Testamento, dai Vangeli, su cui abbiamo visto fino qui tre figure personali, tre storie personali, di per sé quattro, ma insomma, Gairo e l'emorroissa la prima volta, il fariseo e il pubblicano, parabola, ma sempre parabola in forma di storia, di persone, e la questione, la discussione con i discepoli di Giovanni, ancora una volta la questione di persone, Giovanni, Gesù, eccetera. Oggi il titolo che abbiamo dato in qualche modo è uguale a quello della prima volta, un altro sguardo, perché vorrebbe veramente un po' chiudere il cerchio, e non è un incontro personale, una storia personale, è sempre da un Vangelo, dal Vangelo di Matteo, ma è un discorso di Gesù. Un suo insegnamento, perché vorrei chiudere un po' il cerchio, diciamo, siamo partiti da una storiella, no? La storia dell'uomo che aveva una sola pecora e dell'altro ricco che aveva tante pecore, e vorrei invece in qualche modo arrivare a un pensiero, non tanto a una storia ma a un pensiero, no? Perché mi sembra che un po' così funziona la nostra vita e così spesso fa la scrittura, cioè partiamo dai casi della vita, dalle questioni eccetera, su queste questioni facciamo delle domande, ci facciamo delle domande e alla fine ricaviamo un pensiero e questo pensiero ci mette nella vita in un altro modo e provochiamo altre storie su cui facciamo dei pensieri e così via, no? E in questo modo continuiamo a muoverci, a esserci. Dunque, il discorso è tratto dal capitolo 25, dal versetto 31 seguenti, che è un capitolo bello tosto, ed è fa parte di quello che in Matteo si chiama il discorso escatologico. Dunque ci sono parabole, racconti, discorsi, tutti intorno grosso modo allo stesso tema. Non, gli esegeti discutono molto se siano stati pronunciati tutti, non necessariamente in quest'ordine, ma tutti più o meno nella stessa occasione, intorno alle stesse questioni, oppure se invece sono stati pronunciati in occasioni, in situazioni diverse, e poi nella redazione del Vangelo sono stati raccolti per assonanza di tema, messi tutti in fila uno dopo l'altro. Comunque sia, come sappiamo, il testo del Vangelo è per noi rilevante così com'è, nella sua storia, ma anche così com'è, e dunque lo leggiamo in successione, e la successione è abbastanza inquietante. Le prime due parti di questo capitolo che non leggiamo, che non sono i brani indicati oggi, sono la parabola delle vergini stolte, delle vergini sagge, quelle che aspettano lo sposo e si addormentano, e il cui per alcune l'olio finisce, per altre no, per altre ne avevano di riserva, e quelle a cui è finito dicono datecene un po' del vostro, e quelle altre dicono no, perché dopo non basta più né per voi né per noi, e queste vanno a cercare di procurarsi altro olio. Nel frattempo arriva lo sposo e queste rimangono chiuse fuori, in buona sostanza. E il secondo episodio che fa parte di questo capitolo è la parabola dei talenti, altra parabola abbastanza scocciante quanto la prima, come sarebbe, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Cioè, tutte e due queste parabole poi noi le ammorbidiamo nel nostro autoracconto quando non le leggiamo, ma ce le ricordiamo a mente, togliamo gli spigoli, ma sono abbastanza scoccianti, perché uno dice, la prima è l'esaltazione dell'egoismo di quelle che ci avevano l'olio e non lo condividono. Se uno dei nostri bambini facesse così gli diremmo, ma no, si divide quello che si ha, si mette in comune, eccetera. E la seconda è della serie, già c'è un'ingiustizia perché a uno gli dai 10, all'altro gli dai 5, all'altro gli dai 3, cioè qua bisogna fare le parti uguali perché si dà diverso, non solo, ma pure quel porello che gli hai dato meno, che sì, è vero, è stato un po' pigro, però in fondo lo cartoni pure e lo dai a quello che aveva di più. Cioè sono due parabole tutt'altro che rassicuranti, da un certo punto di vista. Cosa voglio dire con questo tono un po' così che ci consenta di superare la sonnolenza post pranzo? Voglio dire che non c'è buonismo in questi ragionamenti, non c'è la logica più borghese che cristiana del siamo buoni, facciamo tutte le parti uguali, siamo corretti, condividiamo, eccetera, che è qualche cosa che noi abbiamo sovrapposto al cristianesimo, ma che di per sé non è l'istinto profondo del cristianesimo, dell'esperienza cristiana. Gesù non fa parti uguali, privilegia i poveri, è molto chiaro, non ha nessuna intenzione di essere politicamente corretto, è profondamente scorretto. Non fa parti uguali tra l'uomo che ha una pecorella sola e quella che ha un intero gregge, preferisce l'uomo che ha una pecorella sola. Non so se riesco a essere abbastanza chiara, no? Cioè ridurre il cristianesimo a una questione di buona educazione, persino un po' altruista, è un'ingiustizia profonda, una generica appiattimento di quello che invece è una questione molto grossa. Qui la questione molto grossa che viene posta in questo capitolo escatologico è spiegata nella terza parte, che è quella che leggiamo, e che è il racconto del giudizio finale. Poi lo leggo, come al solito lo commentiamo un po', ma vorrei che prima vedessimo la dinamica, no? Ci sono tre cose che vengono dette quanto alla dimensione scatologica, e poi provo anche un po' a dire cosa vuol dire dimensione scatologica. La prima, bisogna stare svegli, essere preparati. La seconda, bisogna trafficare. La terza, perché ci sarà un giudizio. E queste tre cose non hanno niente a che fare con cercate di essere buoni, non fate peccati, andate a messa la domenica, cioè con una generica bontà d'animo. Sono tre indicazioni molto nette, come dice in vari punti in Evangelii Gaudium il Papa, c'è poco da discutere, sono proprio chiare, non c'è tanto da ragionare, no? Vegliare, essere preparati, essere pronti, essere attrezzati con tutto ciò che questo significa, scrutare nel buio, immaginare quello che mi servirà, essere prudenti, usare la ragione finché ce l'abbiamo, tutta quella che abbiamo, cercare di capire, di essere all'altezza di ciò che sono, in questo caso le vergini che dovevano accompagnare lo sposo, ma ognuno quello che è, usare tutta la astuzia umana, la furbizia umana, l'intelligenza umana, la capacità di tenere gli occhi aperti, imparare, cioè tutto questo, vegliare, è elemento decisivo, e c'è una chiara differenza tra vegliare e non vegliare, è proprio chiaro, no? Un conto è che uno sta sempre lì a aspettare che le cose piovano dal cielo, e un conto è che uno usa quello che ha, qualsiasi cosa sia, intelligenza, occhi, amici, relazioni, conoscenze, curiosità, tutto quello che ha, per essere pronto, per essere all'altezza di se stesso, non all'altezza di doveri, di essere appunto buoni, di valori, no, all'altezza di se stesso, del luogo che abita nella propria vita, di ciò che gli compete, dell'essere padre, madre, amico, fratello, sorella, figlio, medico, insegnante, impiegato, dell'essere quello che è e quello che gli tocca di fare. Allora, primo, vegliare. Secondo, trafficare. Qui è molto chiaro, anche qui il messaggio della parabola dei talenti non è che ci si può tanto discutere. Cioè, l'unica cosa inaccettabile è sotterrare. Poi questi abbiano trafficato bene, male, fregato qualcuno, non si dice. Si dice che questi hanno trafficato, è moltiplicato, proprio moltiplicato quello che avevano, no? Messo in opera, messo in movimento. Non si può stare fermi, è una guerra e bisogna prendere parte. Su questo ancora dirò qualcosina. E poi c'è il terzo elemento, che è il giudizio. Anche qui c'è poco da capire, interpretare, fare. Il testo lo leggiamo tra poco, è molto semplice, no? È costruito tra l'altro in modo totalmente simmetrico, si dice questo sì, questo no, con poco margine di contrattazione. Questo è il discorso scatologico, cioè il cristianesimo non si caratterizza perché i cristiani sono buoni, né perché peccano meno degli altri, o dovrebbero peccare meno degli altri, o dovrebbero essere più buoni. I cristiani sono buoni, e quando non sono tanto buoni, non sono buoni. Cercano di essere un po' altruisti, sì, poi a volte ci riescono e a volte meno, ok? Ma i cristiani hanno la comprensione del fatto che il tempo ha un peso. L'altro sguardo, che è in qualche modo lo specifico cristiano, è guardare dalla fine, non dall'inizio. Guardare dal fondo, la capacità di guardare la nostra vita, la vita del mondo, quello che succede, le piccole e grandi vicende che ci capitano, esprimendo un giudizio dall'esito e non dall'inizio o dal presente. Essere cristiani significa avere uno sguardo dal futuro, da quello che ancora non è. Per questo, semplicemente, i cristiani non giudicano, perché non sanno ancora quello che non è. È proprio banale il ragionamento. Non è che uno non giudica perché bisogna sforzarsi di essere buoni. Allora, non giudico vorrebbe dire che penso che sei un cretino pazzesco, però non lo dico. No, non è questa la questione. La questione è che io non penso che sei un cretino perché non so quello che ancora non sei. E nella misura in cui non posso guardarti dal futuro, non so dove andrà a finire questa cosa, che cosa stai imparando oggi comportandoti così, se il fatto che io ti dico qualcosa perché tu ti sei comportato da cretino forse ti fa migliorare un po', se questo tuo comportamento da cretino è un modo di difenderti da qualche cosa da cui sei stato ferito ma stai cercando di guarire, dato che non so dove andrà a finire, ma non solo, non lo sai neanche tu che lo vivi, perché nessuno di noi possiede il proprio futuro. Per questo i cristiani non giudicano, perché il giudizio è solo il terzo passo. I cristiani vigilano e trafficano e lasciano Dio il giudizio. Asterisco, nota a fondo pagina. Guardate che c'è questo ragionamento dietro la famosa frase ripresa da tutti, chi sono io per giudicare, detta da Papa Francesco, su cui tutti stanno facendo le peggio speculazioni su ma allora cambia la dottrina perché in fondo come deve giudicare, perché ci sono le cose giuste e le cose sbagliate, forse lui sta pensando che delle cose che venivano pensate sbagliate non sono proprio sbagliate, no, sta facendo un ragionamento proprio evangelico piano zero, cioè più iniziale possibile, e cioè dice, certo, una cosa in sé, un valore in sé, un principio in sé, un disvalore in sé, sono giusti o sbagliati. Ma le persone non si giudicano, perché per poterle giudicare bisogna guardarle dal fondo. E dato che il fondo storicamente non è ancora dalla fine, e poiché la fine storicamente non è ancora arrivata, io non la so. E quindi chi sono io per giudicare? Se non posso guardare dal fondo, non ho niente da dire. Capite cosa sto cercando? In questo senso lo specifico del cristiano è escatologico. Allora, noi abbiamo passato un sacco di tempo, non noi personalmente, nei secoli passati, si è passato un sacco di tempo a difendere questa verità e dunque a trasferire tutto alla fine, no? Il giudizio finale come quello che accadeva al fondo, la verità delle cose che sarà in cielo e non in terra, e quindi tutto che succedeva dopo, no? Il paradiso succedeva dopo, l'inferno succedeva dopo, eccetera. E questo ha deformato il cristianesimo non in chiave scatologica ma in chiave apocalittica, il che è sbagliato. Cioè ha detto quello che succede prima non conta niente perché noi guardiamo tutto dal fondo, soffri adesso ma poi in paradiso sarai contento, per dire, okay? Ecco, ma questa è la chiave apocalittica, non escatologica, perché il Vangelo dice che bisogna adesso vigilare e trafficare perché il giudizio sarà alla fine, è diverso, non è dire adesso non conta niente perché, ma per reazione a adesso non conta niente perché tutto succederà dopo. Per reazione noi siamo diventati dei cristiani molto secolarizzati, che per non essere apocalittici cosa diciamo? Vabbè, dopo sì, magari c'è il paradiso, ma tanto non sappiamo neanche com'è. Quindi l'importante è cosa succede adesso, il senso della vita. Abbiamo spostato, ritirato tutto di qua. E quindi abbiamo fatto del cristianesimo una specie di etica borghese. Riesco un po' a spiegarmi o no? Allora, il problema è questo. Dobbiamo ritrovare l'indole escatologica, non apocalittica del cristianesimo. Escatologica che vuol dire? Che qui c'è un casino da fare. Quello che succede qui è estremamente importante, perché bisogna vigilare e trafficare. e ci va un sacco di energia, un sacco di attenzione, di intelligenza, di mani, di piedi, di vescica ai piedi per vigilare e trafficare. Non è una roba che accade nei cuoricini in modo astratto, è una roba molto concreta. Quello che da fare qua è vigilare e trafficare, perché alla fine c'è un giudizio e le cose si vedono, i conti si tirano, la logica si riconosce, il senso si trova, lo sguardo da avere si ha dal fondo. E dato che agli umani questo sguardo dal fondo non è dato, perché solo Dio è eterno, ce l'hanno insegnato in seconda elementare, cioè vede tutto insieme passato, presente e futuro, noi ricordiamo il passato, viviamo il presente e non sappiamo del futuro, è una roba proprio, anche qui grado 1, poiché solo Dio vede dal fondo, solo Dio può giudicare. Tutto qua, questo vuol dire indole escatologica. E questo in qualche modo è lo specifico dell'esperienza cristiana. Gli uomini e le donne che credono e che seguono il Signore non sono diversi dagli altri uomini e delle altre donne, non soffrono meno, non sono contenti in modo diverso, non hanno più problemi, non sono meno confusi, non hanno più risposte, non hanno più speranza, non hanno più fede, poi ci provano, ma a volte ci riesce e a volte no. Perché abbiamo la parola di Dio e l'Eucaristia, questo sì ce l'abbiamo, allora uno sulla parola di Dio e sull'Eucaristia prova a farsi un po' coraggio, a avere più speranza, a dire com'era quella cosa, ah bisogna aspettare il fondo, forse ce la posso fare a non disperarmi e aspettare il fondo, sì allora rileggiamo il Vangelo che magari mi fa coraggio, mi ricordo che bisogna aspettare, in questo senso abbiamo fede, speranza e carità, ma non perché noi l'abbiamo e quegli altri non ce l'hanno, non so se riesco a spiegarmi, no? Ma proviamo perché sappiamo qual è il trucco, ma di per sé in questo tempo ci distingue il fatto che vigiliamo e traffichiamo, non ci distingue altro. Più svegli e con più vesciche alle mani e ai piedi, questa sarebbe la questione. Vabbè, non chiedo ancora una volta se mi spiego perché l'ho già chiesto 18 volte, leggo il testo. Dice così, quando il figlio dell'uomo, ecco, vigilare, trafficare e poi c'è il terzo passo che è questo. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. E porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che stanno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno. Questo è il supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. È un testo potente, perché è molto facile, è difficile dire su questo testo non capisco, perché si capisce, eh? È proprio chiaro a 360 gradi. Il linguaggio è il linguaggio appunto apocalittico, cioè le immagini, le figure, la dinamica, il racconto è costruito come se tutto succede alla fine, e su questo nei secoli abbiamo sviluppato purtroppo tutta una serie di sensibilità che nel testo non ci sono, no? Dio come giudice e solo come giudice, lo scrupolo per cui queste sette cose dette sono diventate 70.000 volte sette, e la paura di essere giudicati su ogni micro pensiero, eh? Ok? Quindi purtroppo il linguaggio, nella misura in cui, come dicevo prima, il discorso è diventato apocalittico, si è spostato tutto sul fondo, questo linguaggio apocalittico è lievitato come una torta, no? Ma il contenuto è escatologico, non è apocalittico, e cioè dice che c'è un punto in cui si ha finalmente l'altro sguardo, si guardano le cose in un modo che talmente ci è poco familiare che sia i buoni che i cattivi fanno la stessa domanda: quando? Non me ne sono accorto, asterisco. E questo semplice versetto gioca tutti i nostri discorsi del cristianesimo su che è tutta una questione di intenzioni, è tutta una questione di scelte, li pigliamo e li buttiamo dalla finestra, perché di per sé qua si dice che il giudizio è su qualcosa su cui negli uni negli altri avevano intenzione, e quasi quasi sembrerebbe negli uni negli altri avevano scelto. Le intenzioni e le scelte contano nel vigilare e nel trafficare, cioè nella storia. Lì sì, bisogna avere buone intenzioni e scelte intelligenti. Riesco a spiegarmi? Ma è un po' diverso, perché qui la domanda degli uni e degli altri è la stessa: quando, Signore, ti abbiamo visto? Cioè quello che loro hanno fatto era solo quello che facevano: dar da mangiare a uno che aveva fame, dar da bere a uno che aveva sete, non dar da mangiare a uno che aveva fame, non dar da mangiare a da bere a uno che aveva sete. E non c'è praticamente niente qua che venga detto di astratto, interiore, spirituale, sono tutte cose molto concrete, eh? Mangiare, bere, vestire, spendere un po' di tempo con chi è malato e carcerato, che sono le due figure della solitudine, eh? Basta, fine. La fenomenologia di questi piccoli può essere molto lunga, eh? Cioè noi possiamo allungare le occasioni, forse ci capita raramente di incontrare qualcuno che sia affamato e non ha i soldi nemmeno per un panino, forse ci capitano di più altre povertà sotto mano, chi ha bisogno di una mano per fare qualcosa, chi ha bisogno di essere ascoltato, le mille cose quotidiane, un po' di affetto condiviso, un po' di quelle cose che non si discutono, una persona che è malata e ha bisogno che vada a fare la spesa, eh? Cioè, cose di quelle lì, proprio basic, ma anche molto reali, che non è che io penso nel mio cuore che avrei l'intenzione di dargli una mano, cioè, o gliela do o non gliela do. Perché se penso nel mio cuore che avrei l'intenzione, non gliela do, l'esito è uguale. Allora, quello che sia i buoni che i cattivi fanno è fare o non fare delle cose molto concrete, con l'intenzione di fare o non fare quelle cose molto concrete, né più né meno. Per cui quando queste cose vengono loro accreditate o imputate, a seconda dei due casi, con questa roba pazzesca, in cui Gesù, venuto a giudicare, dice: io avevo fame, io avevo sete, e questo è pazzesco, cioè il figlio di Dio, Dio, diventa, si fa così identificato con il punto debole dell'umanità che dice: io avevo fame. Non so se le mie parole riescono a rendere questo giro, che è una cosa che si nota raramente. Non so, pensiamo subito ai poveri, ma qui c'è dietro una novità cristiana radicale. Il nostro Dio è il piccolo che ha fame, che ha sete, che è nudo, malato, carcerato. Dov'è Dio? È lì. E questa è una rivoluzione mica da poco. Boh. La reazione di entrambi, di buoni e cattivi, è quando? Quando è accaduto questo? E anche qui la possiamo leggere nella logica degli scrupoli, e uno dice: Dio, non mi ero accorto, è successo tutto, no? Sarò condannato per qualcosa che non mi sono nemmeno accorto di non aver fatto. No, attenzione, non è che questi non si erano accorti che c'era chi aveva fame, chi aveva sete. Questi non si erano accorti che era il Signore. È diverso. Non ci sarà imputato dei poveri che non abbiamo incontrato, perché sarà sufficiente imputarci dei poveri che abbiamo incontrato e che abbiamo anche riconosciuto. Quello che non sapremo, cioè che forse non è così fondamentale sapere, è che quello è il Signore. La loro domanda è: quando ti abbiamo visto affamato? C'è una bella leggenda della comunità ebraica romana, legata a tutta una storia, storica antica, insomma, che dice che il Messia tornerà, verrà, nella forma di uno dei poveri che abitano sotto i ponti di Roma. È una leggenda nata nel Rinascimento, eccetera, quando Roma era al centro del mondo, eh? E quindi l'idea era che tra i poveri più poveri, che erano quelli che avevano sotto i ponti di Roma, e a causa di questo, nelle grandi festività ebraiche, Rosh Hashanah, Yom Kippur, eccetera, quando tutti gli ebrei del mondo, preparando tavola, mettono due sedie in più, no? Preparano sempre due posti in più alla tavola, uno per Elia che deve tornare per annunciare il Messia e l'altro per il Messia che potrebbe arrivare, dunque meglio avere il piatto pronto, la comunità romana non mette i posti in più, ma tradizionalmente vanno a distribuire cibo festivo ai poveri, che ancora oggi e sono altri poveri, nei secoli sono cambiati, ma sempre dei poveri sono, che vivono accampati sotto i ponti di Roma, no? Ai barboni che abitano lì. E dice: fosse mai che uno becca il Messia nel frattempo, no? Per dire come questa cosa, no? Il vero timore da avere è di non riconoscere il Signore. Questo può accaderci, ma è irrilevante questo rispetto al giudizio, eh? Può essere un timore perché ci può dispiacere a noi, ma di per sé riconoscerlo, no, non fa differenza. Non è su questo che saremo giudicati. Ma saremo giudicati su ciò che abbiamo o non abbiamo fatto rispetto ai poveri, che riconosciamo, è inevitabile, sono lì e sono cose molto concrete, quelle che tutti vediamo. Dicevo prima, il linguaggio è apocalittico, in particolar modo l'immagine è simbolica, però è interessante perché è un'immagine apocalittica che però serve all'evangelista a collegare i due passi precedenti. L'immagine è il figlio dell'uomo che viene nella gloria con gli angeli, la corte celeste, seduto sul trono, e davanti a lui si radunano tutti i popoli e il suo gesto è di separare. Allora, questa è una immagine molto apocalittica come genere letterario, come figure. Ma che cosa che ci sta dentro e anche un po' quali sono le novità rispetto ad alcune questioni? Innanzitutto è il figlio dell'uomo, no? Qui si richiama direttamente a Daniele, il libro di Daniele è l'unico che parla di figlio dell'uomo, gli altri parlano di figlio o di figlio di Dio. Il libro di Daniele è il più apocalittico, si piglia da lì questa immagine, ma è anche il figlio dell'uomo, è l'identificazione radicale, quello che stiamo leggendo nei racconti pasquali di questi giorni, di queste settimane liturgiche. Il Gesù risorto non è Gesù senza corpo, Gesù ha un corpo con le piaghe, per questo si legge il racconto di Tommaso, non come spesso viene commentato per fare il pistolotto sul fatto che Tommaso non crede perché non ha visto, perché c'è nei Vangeli, vuol dire che va bene anche non credere e voler toccare, ma per dirci che il corpo risorto di Gesù c'ha ancora le piaghe, non fanno più male, è un'altra dinamica. Tommaso le può toccare, Gesù non urla, mentre nel tempo della storia le piaghe fanno male, se qualcuno mi tocca urlo, ma le piaghe ci sono tutte, è il figlio dell'uomo, è quel Dio che si è fatto carne, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che non è che se n'è andato ed è, cioè, ha fatto sta vacanza alle Seychelles e adesso è tornato a casa sua, rimane il figlio dell'uomo. Chi ci giudicherà sa di cosa siamo fatti, è quello stesso di cui diciamo ha pianto per il suo amico Lazzaro, ha mangiato con i peccatori, per dire tutta la sua umanità, è sempre quello, non è un altro. Ma la sua posizione, immagine apocalittica, sul trono circondato da una corte, è un re, e infatti il premio è ricevere in eredità il regno. E qui c'è tutta l'immagine che per noi è veramente lontana, milioni di anni luce, perché non abbiamo più le monarchie se non la regina Elisabetta, che insomma non fa gran figura dal punto di vista di questa interpretazione. La figura del re per Israele è una figura mitica, hanno avuto a che fare per poco tempo storicamente con dei re veri, infatti hanno un'immagine, hanno la stessa immagine dei re che hanno i bambini sotto i 6 anni, c'era un re con un grande castello, cioè non hanno un'immagine realistica, non si riferiscono a una figura di governo reale, no? Che hanno sperimentato per poco tempo, peraltro avendo pochissimi, cioè avendo un sacco di disastri costi re. Ma per loro l'idea del re è il re buono, è il re delle favole, quello del film Cenerentola, con i baffoni, l'aria buona, un po' tonto, che non capisce tutto subito, ma che poi alla fine ha cura di tutti, si occupa in special modo dei poveri. Ora è chiaro che per noi tutta questa roba qua è un mondo che non ci appartiene più, ci infastidisce addirittura perché ci sa di paternalismo, eccetera. Ma quello che qui si dice è che questo giudice, che è uno di noi, ha una dignità, ed è la dignità di prendersi cura degli altri. Noi forse dovremmo usare, il Vangelo usa la figura padre, riferita a Dio, per uscire dall'apocalittica, non più re ma padre, e già ci piace un po' di più, ma dopo la psicanalisi anche questo comincia a non funzionarci più tanto bene, e diciamo... Noi vireremmo verso fratello maggiore amico, no? La nostra idea profonda, chi è che ha veramente cura di noi? Un amico. Perché i fratelli non si sa mai, l'ambivalenza è forte. Gli amori costano un sacco di energie, sono una bella roba, ma spesso costano un sacco di energie. Quelli su cui si può contare davvero sono gli amici. I veri amici, pochi, ma sono quelli che sono proprio solo gratis, solo benedizione. Ecco, l'immagine è questa: il re è colui che è benedizione, è solo gratis, non ha doveri, è il più potente di tutti, ma pur non avendo doveri si prende cura dei poveri, è colui che distribuisce il cibo a suo tempo. Da questo punto di vista lui dice che i buoni, che i benedetti riceveranno in eredità il regno, diventiamo co-re, re con lui, e cioè con la ricchezza sufficiente di anima, di tempo, di testa e di cuore per prenderci cura di tutti i poveri. il regno di Dio è un posto dove, poiché tutti si prendono cura dei poveri, non ci sono più poveri. Ma non perché tutti sono buoni e fanno le cose giuste e quindi tutto funziona, ma perché ognuno è occupato a prendersi cura di un altro, di altri, e quindi nessuno resta senza cura, che è un po' diverso. Non è il mondo dove tutto funziona, è il mondo dove ognuno, facendosi carico di un altro, è retto da qualcuno. Qui c'è ancora un aspetto curioso, e poi chiudo, che è che in questo giudizio egli separa gli uni dagli altri. E credo che ci viene in mente immediatamente il cantico di Efesini che dice: colui che è venuto ad abbattere il muro di separazione, a fare dei due un solo popolo, riferito a Gesù. Cioè, Gesù, ancora una volta, uno è come i pezzi precedenti, un po' fastidiosa questa idea che divide buoni e cattivi, che, cioè, ma non è uno che è venuto a perdonare tutti, ad accogliere tutti, a mettere insieme, ad abbattere il muro di separazione? Allora, da questo punto di vista, io credo che ancora una volta noi abbiamo un'idea un po' troppo borghese del giudizio. Il giudizio discrimina, distingue, determina, cioè rende preciso, non fa che tutto uguale a tutto. Ed è così anche nelle nostre vite, no? Ogni volta che noi dobbiamo decidere, giudicare qualche cosa nel nostro piccolo, siamo costretti a distinguere. Poi in certi casi ci dispiace da morire, quindi diciamo: no, guarda, non vorrei ferirti, mi dispiace dirtelo, so che ci hai messo tutta la buona volontà, non va bene questa roba qua, non va bene, no? Capite cosa voglio dire? Cioè, il giudizio non è assenza di empatia, a volte è molta empatia, ma è la necessità di distinguere. Così il figlio dell'uomo che torna sul trono separa, e separa su benedetti e maledetti. Separa la benedizione dalla maledizione. Dice il bene di alcuni, dice il male di altri. Questo è l'altro sguardo. Guardare dal fondo, l'esperienza radicale della misura dell'essere uno di questi piccoli, perché c'è un trucco per non essere né tra i benedetti né tra i maledetti, è essere uno dei piccoli che è stato nutrito, dissetato, vestito. E vivere da povero. Mi fermo qui con questo perché vorrei, come dicevo all'inizio, aggiungere, dire perché mi sembra che è così. No, ancora una frase. L'ultimo versetto dice: se ne andarono. Abbiamo più volte riflettuto su questa cosa, che spesso alla fine dei discorsi di Gesù ci viene detto che chi lo ascolta, eccetera, in questo caso i protagonisti del racconto, del discorso, se ne va, se ne andarono, ciascuno se ne andò triste, eccetera, no? C'è questa cosa che è un po' anche qui insoddisfacente, non sappiamo cosa succede dopo, no? La persona, le persone, il racconto è di fronte a Gesù, Gesù dice o fa, opera un miracolo, dà un insegnamento, e poi la scena finisce, questi se ne vanno, no? Abbiamo a lungo riflettuto sul fatto che nel Vangelo di Giovanni c'è spesso il tornarono a casa, no? Che è questa figura dell'avere ancora una casa dove tornare, quindi dove Gesù è un po' un'occupazione del tempo libero, poi uno torna a casa, no? Il problema però è, come dire, è esattamente questo continuo concludere i percorsi con se ne andarono, è profondamente legato alla stessa struttura per cui alla fine di ogni liturgia ci viene detto andate. o perché alla fine della trasfigurazione Pietro non può fare tre tende per stare lì? Perché, perché ciò che si gioca nella vita, non lì. Perché la questione rimane vegliare e trafficare. Rimane la vita com'è. Dicevo, mi fermo qui perché vorrei aggiungere, come dicevo all'inizio, due piccole osservazioni o riflessioni a partire da, diciamo, da un po' più dall'attualità, dal tempo che stiamo vivendo, no? A me sembra che siamo tutti molto chiamati in questo tempo ecclesiale, ad esempio, che stiamo vivendo, a riprendere con forza la centralità dell'esperienza credente con ciò che davvero siamo chiamati ad essere e fare, no? In un tempo in cui la trasformazione delle forme del credere e delle forme di chiesa lascia alcuni un po' perplessi, no? C'è un po' di sacralità che è stata sfrondata via in due battute. Uno dice: cavolo, ma allora come funziona? Cambia tutto, no? Cosa cambia? E poi ci sono tutti questi discorsi che il Papa sta facendo alle omelie di Santa Marta, eccetera, che rimbalzano al di là dei giornali, ma rimbalzano via internet o nei commenti delle persone dall'uno all'altro, con un risuonare anche bello, no? Delle persone che dicono: wow, ma che bella sta cosa, non l'avevo pensata tante volte, guarda, no? La dice persino il Papa, no? I temi sulla misericordia, sulla mancanza di giudizio, sul perdono, eccetera, la Chiesa come ospedale da campo, l'insistenza sulle questioni legate ai poveri, eccetera. A me sembra che di questo stiamo parlando, no? Cioè che questo Papa, nel suo ruolo di pastore, sta cercando di aiutarci tutti a riprendere coscienza che qui si tratta di vegliare, trafficare e occuparsi dei piccoli. E che bisogna lasciare che Dio faccia Dio, giudichi, separi, distingua, e che quello che compete a noi è il linguaggio della misericordia possibile come l'unico luogo di visibilità e di vivibilità della fede. Se alcuni tra voi verranno al seminario a Predmine, ci sarà occasione, spero, di parlarne a lungo. Io credo che questo linguaggio della misericordia, che tutti riconosciamo come immediatamente bello, no? Cioè, capiamo di cosa parla, ci piace il tono, non so, l'insistere costante di questo Papa sulla misericordia rischia ogni tanto di essere interpretato come una specie di buonismo, lassismo, un modo di o essere interpretato spiritualmente, no? Quanto è buono questo Papa. Io credo, non temo troppo di essere smentito, che invece ci sia, mi pare che sia così, insomma, una grande intenzione teologica, no? In ogni secolo, in ogni tempo, in ogni cultura, la Chiesa ha dovuto immaginare qual era la forma, il luogo, la cifra che immaginava come luogo di vivibilità e visibilità del cristianesimo. Per secoli abbiamo immaginato che fosse la dottrina. Cosa credi? Credi in Dio? Credi in Gesù Cristo? Questo ti distingueva. A cominciare da Vaticano II abbiamo intuito che non poteva più essere così, che questo non era sufficiente. Poi abbiamo avuto varie andate e ritorno, fatica a cercare. Questo Papa mi sembra sta veramente indicandoci la cifra giusta, no? E ci sta dicendo, per il cristianesimo dei prossimi secoli, luogo di vivibilità e visibilità della fede, che per definizione la fede è fede in ciò che non si vede, quindi non ha un luogo visibile, è vedibile, e lo sappiamo bene perché continuiamo a dire: vabbè, poi c'è un punto che ci credi o non ci credi, no? Che è così. Ecco, non è vero, il cristianesimo non è così, non c'è un punto che ci credi o non ci credi. Ma bisogna chiedersi qual è il punto dove questa fede in ciò che non si vede si vede. E appunto, per secoli, negli ultimi secoli, abbiamo pensato che appunto che questo punto di visibilità era la dottrina, aderire mentalmente a una dottrina, credere alcune verità, dire: credo in Gesù Cristo, dire credo nella Chiesa, dire credo nei comandamenti, credo in questi valori. Però questo ci ha portato appunto alla paradossalità del credi se ci credi, e se non ci credi, non ci credi, no? La forma colta di questo è la fede è un dono, io non ho avuto quel dono, no? Cioè tutte queste cose qua che sono delle assurdità, no? Perché non significano più di tanto, no? Allora questo Papa ci dice che il luogo dove si vede la fede è la misericordia, nella sua duplice forma, misericordia ricevuta da parte di Dio e misericordia condivisa verso i piccoli, i poveri, chi ha bisogno, chi sia sia, senza, lì sì, senza distinguere, ma in primis misericordia ricevuta. E non è che uno dice, noi poiché crediamo in alcune cose facciamo il bene, ci sta dicendo no, è il contrario. Noi siamo i destinatari della misericordia di Dio, come gente misericordiata possiamo essere misericordiosi, e poi non c'è niente da dire, perché Dio fa il resto, perché Dio parla di sé in questa misericordia, perché Dio incontra in questa misericordia, o forse perché l'ultimo giorno diremo quando, Signore? Ma io ho solo fatto misericordia, appunto. Non so se riesco a farvi vedere. Da questo punto di vista io credo che ci sia una grande questione e anche un grande rischio, che sia di leggere in modo ateo questo pontificato, che è un rischio soprattutto dei credenti, che sono lì con la lente di ingrandimento a cercare di capire quale riforme fa Papa Francesco, se abolisce questa norma, se abolisce quell'altra, chi ha messo come responsabile del dicastero Pinco Panco, cosa ha deciso sullo IOR, che vescovi ha nominato. Giusto, no? La Chiesa è casa nostra, noi ci preoccupiamo, più siamo dentro alle cose, più sappiamo dove stanno dei problemi, più ci piacerebbe che si risolvessero, va bene, ci sta. Ma qui la questione non è questa, però quello che di fronte a cui questo pastore ci sta mettendo è la nostra soggettività di credenti, cioè ci sta dicendo in belle maniere, neanche tanto in belle maniere, abbastanza in brutte maniere, ci sta dicendo la riforma della Chiesa si può fare a condizione che le Chiese ci siano, poche, tante, belle, brutte, intelligenti, non tanto, perfette, un po' scassate, fa uguale, ma devono esserci e muoversi, ognuno deve, lì dov'è, fare quello che deve fare, prendere su serio questa logica della misericordia. Lo farà solo con le tre persone che conosce, va bene, sta in un luogo per cui ha delle responsabilità educative o di decisione o di scelta, bene, lo faccia lì. È un ministro, un operatore pastorale, lo faccia dove deve farlo. Se leggerete questa Evangelii Gaudium, una delle cose che a me ha colpito di più è che dove parla delle persone che si occupano di chiesa, non dice mai, anche quando delinea dei tratti anche un po' negativi, non dice mai che sbagliano, ma dice che avere vissuto un'appartenenza alla Chiesa in certi modi, con certe forme, magari in buona fede, ci fa ammalare. Ripete tantissimo questa espressione, la ripeterà 10 volte in 15 numeri. Certe forme di Chiesa ci hanno fatti ammalare. Gli operatori pastorali, dice, sono ammalati. Io credo che ci veda bene e che ognuno di noi ha una parte di sé, se è qui alla lezione, in cui sa bene che il proprio essere credente, a cui vuol bene, di cui è convinto, che ha provato a tenere insieme in tutti gli anni che lo hanno preceduto, di più, di meno, eccetera, ogni tanto, se continua a mettersi in certi vicoli ciechi, rischia di farci ammalare invece che di sanarci. Perché ci fa star male, perché è deformato da alcuni punti di vista, perché siamo divisi tra tante cose, no? Tra una forma antica e una forma nuova che ancora non c'è del tutto, no? In genere il 90% di noi la risolve sapientemente, dicendo, vabbè, alcune cose non le prendo troppo sul serio, mi fanno male, ci fanno male, no? Quindi mi aggiusto un po', prendo il buono, il meglio, il bello di questa fede, lo conservo nel mio cuore, spesso come una grande nostalgia. Poi se becco qualcuno con cui sono d'accordo, se becco un parroco che è più o meno su questa sintonia, se becco delle messe che più o meno mi consolano in questo, ok, sono contento. Se no, va bene, non mi possono mica togliere la messa, a messa ci vado, cercherò di non concentrarmi troppo sulla menia, cercherò di non arrabbiarmi troppo su alcune cose, no? E vado avanti un po' per la mia strada. Allora, quello che Papa Francesco ci chiede è di mettere insieme questa volontà di non ammalarci, di guarire e possibilmente di sanare il mondo e di ricominciare a pensare che la soluzione individuale non è sufficiente. Di questo potrei continuare a parlare, ma vi risparmio, anche perché poi così viene voglia di venire a luglio. E ultimissima cosa, no? È uscito sull'Espresso di questa settimana, che è dedicato, il servizio di copertina è dedicato al Papa, un articolo molto, molto bello, anche se molto difficile, di Cacciari, che benché sia su una rivista a larga tiratura è un trattato di filosofia concentrato in due pagine, quindi una roba che non so chi è che leggerà, però va bene, io mi sono divertita, e che veramente con una grandissima lucidità dice esattamente, mi pare, questa questione, no? E la dice in alcuni passaggi, leggo solo qualche frase, ma perché mi sembrano molto efficaci, dice così, parla di due prospettive, di una lettura di questo papato dal punto di vista del secolo, della città dell'uomo, da un punto di vista quasi ateo, e della lettura credente, no? E dice, guarda che non è che sono i credenti che fanno la lettura credente, non è detto, insomma, cioè, però ci sono due modi di interpretare questo papato, dice... secondo la prima, la lettura secondo il mondo, la lettura secondo il secolo, la straordinaria autorità che la figura di Francesco assume è il segno inequivoco del tramonto definitivo della grande politica occidentale e l'affermazione nei fatti che l'autentica autorità nell'ora presente è quella puramente spirituale. Non era così per Wojtyła, il quale era in tutto figlio della guerra civile europea e si trovò costretto a condurre ancora in quell'ambito la sua missione. Non era così per Ratzinger, in tutto mitteleuropeo e necessariamente erede anche della grande forma politica rappresentata dalla Chiesa romana. E insomma spiega un po' di cose. E dice, però questa lettura qua è ancora troppo poco, è vero, no? Ma ci sono quelli che piangono e dicono, ah, non c'è più il papato di una volta, non c'è più l'autorità di una volta, non ci sono più gli stati di una volta, ok. Poi quegli altri che dicono, ah, meno male, non c'è più il papato di una volta, non ci sono più gli stati. Però, dice, questa lettura dice qualcosa, ma non dice tutto, no? E aggiunge allora l'altra lettura e dice, ogni gesto di Francesco invece lo testimonia, è finito il mondo dell'autorità del politico. Tanto più sarà autorevole la Chiesa, quanto più nettamente saprà distinguere non solo il proprio ministero, ma la propria immagine e interna struttura della forma politica. L'autorità si conquista nel mondo attuale puntando nella direzione opposta alla volontà di potenza. È la rinuncia che può conquistare. Come si intende dunque qualcosa di assai più complesso del modo politico di interpretare. Qui ne va della pienezza della potestà della Chiesa, e cioè se tale potestà debba essere intesa nel senso della norma, del giudizio, del senso comune morale, della legge. Il comandamento nuovo, amare il prossimo, è la parola della primavera di Papa Francesco. Nulla valgono le altre virtù. la storia non è altro che il luogo per il loro compimento. E insomma, va avanti. Io credo che questa sia una chiave di lettura fondamentale, cioè siamo di fronte a una questione che detta così sembra poetica, in realtà che è molto dura, che è dell'autorità come forma dello svuotamento. D'altra parte non ci dovrebbe stupire, perché siamo discepoli di uno che per essere Dio per noi e con noi si è, ha vissuto la kenosi. L'inno degli Efesini dice: non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso ed assunse la condizione di servo, rendendosi in tutto simile agli uomini fino alla morte, e alla morte di croce. Allora, questa roba che ci è sembrata per secoli una cosa poetica che aveva fatto Gesù, che dice: ma che bravo. Forse ci viene chiesto di essere suoi discepoli in questa dinamica fondamentale, nell'assumere questa non volontà di potenza, mettersi da un altro sguardo, considerare il nostro essere dei piccoli, irrilevanti, marginali, la nostra grande forza, l'unica augurabile potenza.